Alleluia, grazie. Allora vogliamo così adesso invitare il pastore Martin che è in mezzo a noi e vogliamo invitarlo, vogliamo accoglierlo.
Amen. Alleluia.
Amen. Così tu sarai qui, sarai sotto, sarai dove?
Sotto.
Sarai sotto, ok. No?
Col popolo.
Non sappiamo quando finirà questa... questo pomeriggio non sappiamo quanto è iniziato alle 3, ma voi detto Signore porta avanti tu le cose, voi ci credete? Amen. Allora Dio ci benedica. Amen.
Amen. Gloria a Dio.
Possiamo spostare, attenzione un attimo,
anche nel Ligio,
ecco, così, ecco.
Questi possono anche Fisio, anche questo
solo Ligio, solo Ligio, così poi venite tutti davanti, io prendo rincorsa e mi butto sulla fola. Bene, il mio nome è Federico Martin Cadilinares, per chi non mi conosce, alcuni mi conoscono per Martin, altri per Federico, altri proprio non mi conoscono, capita. Ed è una gioia essere qui, so che siete venuti con aspettativa, l'aspettativa è fondamentale. Stavamo parlando con il pastore della speranza, c'è la speranza del mondo e c'è la speranza di Dio. La speranza del mondo è, speriamo. La speranza di Dio è una gioiosa aspettativa, attiva, non passiva. Per quello la speranza non delude, quella di Dio, sì quella del mondo. Vuol dire che quando uno ha aspettativa di qualcosa da parte da Dio, Dio può adempiere. Dio non ha mai dato a gente che lì, vediamo cosa ha da dire. Come in Atena, quando Paolo arriva in Atena, vediamo questo cosa ha da dire, i filosofi. Infatti una manciata di persone si è convertita soltanto, perché è importante la predisposizione a ricevere, ma soprattutto la ragione, e tu devi comprendere tutto quello che vi insegnerò, ti darò rivelazioni, sentirai forse cose che non hai mai sentito prima e andremo alla parte pratica nella seconda sessione, ma tu devi essere predisposto a ricevere. Vale fare domande, non c'è problema, non è un culto, si può fare domande, che Dio mi illumini. E non ho paura delle domande, è importante, perché se non riesco a chiarire i tuoi dubbi, tutto quello che il diavolo può fare è metterti, crearti dei dubbi, perché se tu dubiti Dio non può adempiere le promesse verso di te. La Bibbia dice, se mancate di saggezza, chi manca di saggezza la chieda, ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è come la onda del mare, portata dal vento qua e là. Non aspetta niente da parte di Dio un tale. Perché di doppio animo, incostante in tutte le sue vie? Vuol dire che se tu sei di doppio animo è perché dubiti. Se tu dubiti, non ricevi nulla da parte da Dio. Perché tutto quello che viene da Dio viene per mezzo della fede. E fede è certezza di quello che spero. La speranza è la prima cosa che tu ricevi, è questa aspettativa fiduciosa. Che la misura che tu mediti le promesse diviene certezza. E una volta che è certezza, allora porta la manifestazione di quello che non si vede. Ma ci deve essere questa aspettativa. Se non c'è l'aspettativa, hai perso qualcosa. La speranza di Dio non delude. Quella del mondo sì, ma quella di Dio no. Per quello ci vuole aspettativa. Gioiosa aspettativa. E nella misura che tu mantieni questa gioiosa aspettativa, bam! C'è la certezza che viene da Dio. E allora è solo questione di tempo. Perché Dio manifesta le sue promesse su di te. Amen? Bene, Per chi non mi conosce, sono Martin, genitori italo-spagnoli per parte di madre, libano-francese per parte di padre, nato a Buenos Aires, 40 anni fa. E so che qualcuno, anche se non l'avete detto, l'avete pensato, sembri molto più giovane, giusto? E a 17 anni ho cominciato a viaggiare per il mondo. Domani racconterò la mia testimonianza di come il Signore ha cambiato la mia vita. Per quello porta persone nuove domani. Domani è un culto evangelistico. Se conosci qualcuno che non conosce il Signore, portalo domani. Domani sarà un giorno speciale per chi non conosce il Signore. E a 17 anni ho cominciato a viaggiare per il mondo, giocavo rugby professionista. Sono stato in Nuova Zelanda, dalla Nuova Zelanda sono arrivato qui in Italia, dall'Italia sono andato in Spagna, Francia. Dalla Francia sono andato in Svizzera E lì ho conosciuto il Signore. Ero a giocare in Serie A, un tempo glorioso, abbiamo vinto il campionato, la Coppa. Il secondo giocatore che aveva segnato più mete in tutto il campionato, ne aveva segnato 16 mete. Io ne ho segnato, le mete sono il gol, quello che è il gol nel calcio. Ne ho segnato 34 mete in quel campionato. Ti posso garantire che essere il numero uno in qualunque cosa nella vita porta un sacco di soddisfazioni. Ma ero vuoto dentro di me, perché mi mancava qualcosa. Tutti abbiamo un vuoto dentro della misura di Dio che solo Dio può riempire. E da lì, dopo aver conosciuto il Signore che mi ha capovolto letteralmente la vita come Paolo nella via di Damasco, il Signore mi ha mandato al nord del Messico a fare una scuola biblica. Potete immaginare la differenza culturale. Appena convertito ci sedevamo a pregare sul tavolo con il tè e i biscotti, tutti molto tranquilli. Signore, grazie, merci Signore per ton amour. E chi pregava in lingua pregava. Dopodiché arrivo alla prima, il Signore mi manda nel nord del Messico, arrivo alla prima riunione di preghiera. Io prendo la mia sedia, vedo che tutti erano in piedi, non comprendevo. E a un certo punto, ok, preghiamo. Oddio, Dio! Guarda. A un certo punto ho dubitato che fosse una scuola biblica, perché non avevo mai visto una cosa del genere. Poi ho capito che era culturale, allora il Dio è lo stesso, ma era una differenza culturale che mi ha messo in crisi, soprattutto il primo mese, abituato a pregare come pregano in Svizzera. Abbiamo dei fratelli della Svizzera, dove sono? Mi mancano le riunioni di preghiera in Svizzera. E Ginevra, no, ovviamente la parte francese. Comunque, da lì ho passato 3 anni che sono stato un inferno, perché pensate, uno che viaggiava per il mondo, faceva quello che voleva, ne ho combinato di tutti i colori, con 6 mesi di convertito, Dio mi ciaffa in una scuola biblica per 3 anni e lì rinchiuso, e avevo dei problemi con tutto il mondo, perché non perché hai Cristo la tua vita è risolta. Quando tu ricevi Cristo, Dio ti cambia il cuore, ma non ti cambia la mente. Se tu non cambi la mente, non c'è trasformazione. Non conformatevi a questo mondo, ma siete trasformati, dice la Bibbia in Romani capitolo 12, versetto 2, mediante il rinnovamento della mente. Dio toglie il cuore di pietra, lì il poeta non può scrivere con la lingua, perché non ha la lingua come un salmo molto bello, come la penna di un scrittore, perché nella pietra l'scrittore non può scrivere. Allora, ha detto Paolo, noi siamo lettere aperte, non scritte sulla pietra, ma su tavole di carne. Una volta che Dio dà il cuore di carne, allora tu puoi meditare la parola e proclamarla nella tua vita e scrivere il tuo destino nel tuo cuore. E una volta che tu riempi il tuo cuore della parola di Dio, dell'abbondanza della bocca parla la tua lingua. Dell'abbondanza del cuore parla la bocca, cioè la lingua. E la lingua è il timone della tua vita. Se tu non stai andando da nessuna parte, non è colpa di Dio. No, ripeto, perché c'è gente qui frustrata con Dio, e Dio non c'entra niente, Lui già ha fatto tutto per darti un futuro, un destino. Ma se non rinnovi la mente, tu sei uno mistico, e i mistici non vanno da nessuna parte. Se non comprendi la Scrittura, e la Scrittura si comprende con questo, lo Spirito tocca il cuore, ma la parola tocca la mente. E Dio vuole che tu comprenda la Scrittura. È vero che lo Spirito parla per mezzo dell'intuito, ma poi deve prendere la parola che lavora sulla ragione. Perché pensate che ci sono più donne qui che uomini, in tutte le chiese? Ma ti sei mai fatto la domanda? Ciao, come stai? Tutto bene? Scusate. Sai perché? Perché la donna è molto più intuitiva dell'uomo. Essendo più intuitiva, lo Spirito Santo comunica di più che l'uomo. Poi ci vuole la saggezza della donna per trasmettere, per farle capire all'uomo che abbiamo sbagliato. Ma questa è un'altra storia. Allora, tornando a noi, dopo 3 anni nel nord del Messico, il Signore mi manda un anno negli Stati Uniti, dopo gli Stati Uniti sono venuto qui brevemente, dopo questo breve periodo qui sono andato in Australia, ho fatto dei corsi, dopo essere stato in Australia sono ritornato qui e ho cominciato una chiesa. 10 anni fa, ero a Pavia, una comunità a Pavia, sono arrivato da solo con 25 euro in tasca E dopo che abbiamo già cominciato a crescere la comunità di Pavia, il Signore mi dice, mi mette nel cuore fortemente di andare a una conferenza in Olanda, alla quale io non volevo andare a questa conferenza in Olanda, perché conoscevo queste conferenze, erano molto noiose e non volevo andare, ma Dio mi ha detto fidati, io so perché ti dico. E quando sono arrivato lì ho conosciuto mia moglie. Alleluia. Per quello, quando Dio ti dice di fare un qualcosa, fidati, fidati. Se non fossi andato in Olanda, non avrei conosciuto mia moglie. Vedi quanto è importante fare la volontà di Dio? Mettere prima il regno di Dio, perché nella volontà di Dio c'è la risposta alla tua preghiera. È inutile che tu preghi e non vuoi fare la volontà di Dio. Perché mi chiamate Signore e Signore e non fate la mia volontà? Tu che ti lamenti, date, nella volontà di Dio trovi tutto. Comunque lì ho conosciuto mia moglie, mi ha dato due bambini che sono la fine del mondo, e il momento più brutto della mia vita dopo aver conosciuto il Signore l'ho passato quattro anni fa a Pavia, dove stavamo andando alla grande, cominciato da zero, cominciato questo gruppo di ragazzi, perché la università di Pavia mi aveva chiesto di insegnare rugby nelle scuole, e lì è cominciato a venire un ragazzo, due, tre, quattro, ha cominciato a crescere. Beh, il percorso delle chiese più o meno lo conoscete, da un oratorio siamo passati a una sala comunale, dalla sala comunale abbiamo affittato il primo edificio di 400 metri quadri, poi da lì siamo passati al secondo edificio di 1000 metri quadri, e poi siamo passati al terzo edificio, quello di 4000 metri quadri con 10.000 metri quadri di terreno, all'ingresso di Pavia, una zona fenomenale. E stavamo toccando le 300 persone, tutto vento in poppa, alleluia, gloria a Dio, abbiamo fatto un campetto di calcio con l'erba del San Siro, una cosa spettacolare. Non è che siamo andati al San Siro a fregarcela, c'è colui che provvedeva l'erba al San Siro, lo abbiamo conosciuto e siamo riusciti a fare questo bellissimo campetto di calcio, abbiamo fatto un torneo, e quando tutto era vento in poppa, un giorno mi siedo e mi dico... Per quanto è tutto bello, la chiesa è geniale, è tutto bello, stiamo crescendo, c'è qualcosa che mi manca. Raggiunto un traguardo importante. Il problema era che la mia visione, o la visione che Dio mi ha dato, era diventata la mia ossessione. E Dio mi aveva detto, io ti do il terreno e ti do l'edificio. Non mi ha detto, tu troverai e ti farai in quattro per trovare l'edificio. Ed ero esausto a motivo di tutti i lavori, di tutto quello che... In poche parole, ho ucciso l'egiziano. Perché quell'edificio, la destinazione di uso, come l'80% delle chiese non cattoliche, si trovano in edifici che non sono destinazione di uso di culto, servizio culto, anche se questo edificio in particolare aveva una destinazione servizi pubblici, che era compatibile con quello che era la chiesa, in poche parole. Qualcuno ci fa una denuncia a motivo di questo punto qui. Poi, facendo il campo di calcio, io ho commesso delle sbagli, perché avrei dovuto chiedere il permesso alla paesaggistica prima di farlo. C'erano alcuni alberi, maggior parte, il 90% erano acacie infestanti, ma qualche albero di altro tipo c'era. E poi la facciata, tutta una facciata in tubi innocenti con una bellissima croce all'ingresso della chiesa, che anche quello aveva bisogno del permesso della paesaggistica. Dopo quel trauma, perché tu non sapete quello che ho passato, adesso io chiedo il permesso della paesaggistica anche per tagliarmi i capelli, guarda. E dopo quella esperienza che tutto nasce, la denuncia nasce dopo che dentro noi volevamo fare l'edificio una specie di zona ristoro con un ristorante per dare lavoro ai giovani, delle stanze per ricevere i genitori che avevano bambini malati, soprattutto quelli che avevano la leucemia, e una specie di asilo per le ragazze madre. E mi rivolgo all'ASL per sapere i permessi, tutto quello che c'era da fare. E vado al direttore dell'ASL, il quale per la prima volta un politico che si sente molto interessato a noi. Io contento, ringrazio Dio, alleluia, gloria a Dio, è venuto una volta, è venuto due, ha portato della gente che non sapevo neanche chi era. Tutto contento, lui sempre ateo, ho cercato di portarlo a Cristo, ma comunque tutto contento. Mi alzo un giorno la mattina, dopo un mese che l'ho conosciuto, prima pagina, direttore dell'ASL, capo dell'Andrangheta del Nord Italia. Ho detto, ma perché? Perché a me? Giusto lì devo andare a chiedere consigli. Comunque ho ringraziato Dio perché apparentemente fino lì non era successo niente, ma che, quello che è successo è che nell'intercettazione di questo capo della 'Ndrangheta lui parlava non di noi, parlava del nostro edificio. Perché per quello che ho capito lui voleva fare una specie di riciclaggio, no? Era molto interessato all'edificio. E poi passano 2 settimane, tutta storia di questo, prima pagina del giornale, gli affari della 'Ndrangheta con la Chiesa evangelica. E la mia foto così. Quando ho letto, mi chiamano e dico, pastore, hai letto il giornale? Ho detto, no, cosa c'è? Leggi. Guarda, mi sono crollate le braccia. E da lì comincia il calvario, la denuncia per la destinazione di uso, il campetto di calcio, la facciata, storia lunga, breve, arriva il momento che, pum, ci chiudono, ci mettono i lucchetti all'edificio finché viene fuori l'indagine, finisce la procura, tutta la storia. Nel frattempo nasce la mia seconda bimba. E dopo che è nata la seconda, la prima è nata in 20 minuti senza dolore, mia moglie è una donna di Dio, si è preparato ovviamente, tramite la parola, e la seconda, ovviamente non manca mai la sorella, ma perché è giovane così veloce? La seconda 10 minuti senza dolore. Tiè, la sorella. Ora, dopo che è nata la seconda c'erano queste piccole perdite che mia moglie aveva, e non gli davo importanza, i medici avevano detto una piaghetina, di solito capita dopo il parto, eccetera, eccetera. Ma passa il tempo, io con tutta questa oppressione addosso di quello che abbiamo passato a Pavia, e poi a un certo punto, storia lunga breve, insisto perché lei vada dal dottore e scoprono che era un tumore maligno della misura di un'arancia nell'utero che è cresciuto in 1 mese quello che doveva crescere in 10 anni. E ho visto Giobbe, cioè proprio Giobbe, boom, l'edificio, mia moglie, il diavolo ha cercato di colpire la mia famiglia, e lei a un certo punto... Lei non voleva passare per la chemio, le dicevano che doveva per forza passare la chemio, che la cosa era grave, lei inizialmente aveva deciso io non faccio niente, perché avevamo avuto un miracolo in chiesa 2-3 settimane prima di una ragazza che aveva un tumore metastasi in 5 parti del corpo e prima di entrare nella sala operatoria Dio le disse la vittoria è tua, lei ferma tutto e dice no, operatemi, sono guarita. Le danno per pazza questa qui, mezz'ora di litigio con i dottori, e lei dice, ok, fatemi l'attack, fatemi la risonanza. Se mi trovate qualcosa, fate quello che volete, ma se non trovate niente, voi dovete riconoscere che Gesù Cristo è vivo. Sì, vabbè, la mettono a fare la risonanza, esce dopo 2 ore, e il medico arrabbiato, sbattendo la porta, andandosene via, perché non le hanno trovato assolutamente niente. Gloria a Dio! Alleluia! Ma tu devi conoscere la via della guarigione. La Bibbia dice lui perdona tutti i tuoi peccati, guarisce tutte le tue infermità. Ora, perché ci sono più salvezze che guarigioni nella Chiesa? Perché viene predicato di più la salvezza che la guarigione. Se fosse predicata com'è nella Bibbia allo stesso livello, ci sarebbero salvezze e guarigione. Ora, non so se avremo tempo, ma vi insegnerò la via della guarigione. Ok? Come stai? Tutto bene? Vedo facce familiari in giro. Ora, vi stavo dicendo che mia moglie non vuole fare la chemio. Andiamo a digiunare, faccio una settimana di digiuno totale, senza liquidi, senza niente, cercando il volto di Dio. E nella ricerca di Dio, Dio mi dà una visione. In questa visione Dio guariva mia moglie, ma c'erano i medici. E io non comprendevo il perché. E mi dà un passo della Bibbia. Perché la parola è la spada dello Spirito Santo, dove dice, per il tuo mal di pancia bevi un po' di vino. Ora, mia moglie a motivo dei traumi dell'infanzia, a motivo della pressione dei bambini, e tutto quello che aveva passato, aveva abbassato un po' le difese spirituali, e aveva anche parlato male, perché vita e morte nel potere della lingua. A questo punto ho detto, guarda amore, finché tu non ti carichi spiritualmente, seguiamo i consigli dei medici. Ce la facciamo, vedrai, Dio è con noi e non ci abbandona. Ricordo che lei andava a fare la chemio e quando le mettevano quel veleno, che a volte la chemio produce cose peggiori del male stesso, Lei pregava in lingue e andava dappertutto, avanti e indietro, mentre questa chemio le entrava nel corpo. E mi ricordo una volta lei era a casa, era seduta per terra. Io avevo tutte queste storie dell'edificio di Pavia, e quando la vedo per terra con i bimbi a giocare, con le bimbe, io ho detto, Satana, tu togli le mani di mia moglie. E ho preso la macchina, mi ricordo che pioveva, e ho gridato al cielo. Ho gridato, ma non di disperazione. Ho detto, papà, adesso ho più bisogno che mai di te. Io so che ce la faremo, ma ho bisogno di te. Perché a volte quando soffia la tempesta ti trovi solo. E lì non puoi confidare nell'uomo. Potevo chiamare tutti i pastori amici e dire pregate per me. Ma avevo un amico nel nord del Messico che aveva una chiesa di 7.000 membri, conosciuto molto in Latino America, la moglie è morta con un tumore. E ha pregato mezzo mondo, compresi i grandi uomini di Dio. E ora mi sono detto, se non ha funzionato a lui, perché deve funzionare a me? Ma ci siamo afferrati a Dio, alle promesse di Dio. E dopo due cicli di 3 mesi più o meno di chemio, mia moglie non ha avuto nessun effetto secondario, non ha perso un capello, e non solo quello, quando l'hanno operata era completamente guarita. Gloria a Dio, gloria a Dio. E con la storia dell'edificio andiamo con l'avvocato per lottare per i nostri diritti, l'avvocato era molto fiducioso, ma alla fine non ci danno la sanatoria a motivo della destinazione di uso, cosa che l'avvocato mi dice, guarda, andiamo al TAR, tu vinci e ti fai risarcire tutto, perché era il comune, la guerra era contro il comune. E allora sono andato al comune a parlare con loro e ho detto, guarda, voi mi conoscete, sapete che fin dall'inizio sono sempre, avete i documenti di tutte le richieste che ho fatto per un edificio e mi avete sempre detto di no. E a motivo della crescita siamo finiti in quell'edificio. Ora, se voi mi date un edificio, io non vado al TAR e lascio cadere tutto. Ci hanno dato una chiesa del 600 in centro della città, con la scuola media a fianco, tutto gratuito, completamente gratuito. Per lasciar cadere tutto mi sono cucato una multa di 16.000 euro, non è una grande cifra, ma sono 16.000 euro. E a un certo punto Dio mi chiama per andare in Sardegna, perché si aprono le porte per creare il centro, io pensavo che era Pavia, ma a volte Dio deve scuotere la tua vita per portarti nella perfetta volontà. Il buono è sempre il peggior nemico del meglio. E a volte il buono non lo vogliamo lasciare. E Pavia era molto buono, ma Dio è sempre il meglio per noi. E dopo che viene il Presidente dell'Assemblea di Dio a imporci le mani, perché lo Spirito Santo l'ho portato qui in Italia, che per me è stata una conferma, andare con la benedizione delle autorità, e aver avuto un sogno dove Dio stesso, Padre, ho avuto l'unica volta che ho visto Dio Padre di fronte a me, dove Dio mi faceva vedere queste spiagge della Sardegna, il resto è personale, e siamo partiti. Prima di partire chiediamo la rateizzazione dei 16.000 euro. Non me la sono sentita di lasciare la Chiesa quando la scelta di andare, ho spinto io per andare a quell'edificio, ero convinto che era l'edificio, c'è stata la benedizione di Dio, ma quando tu fai le cose nella carne, raccogli il frutto della carne. Ora, le cose del regno di Dio le devi fare per fede, non con i tuoi sforzi. Il giogo di Cristo è dolce e leggero. Se la tua vita non è dolce e leggera, vuol dire che tu non stai portando il giogo di Cristo. No, mi sa che non l'avete capita. Il giogo di Cristo è dolce e leggero. Se la tua vita non è dolce e leggera, non è un problema di Dio. È che tu stai cercando di vivere la tua vita cristiana con i tuoi sforzi. La mia assistente, manda tutti i documenti, facciamo la richiesta per fare la rateizzazione di questi 16.000 euro. Mi dice, ci dicono della procura, il caso chiuso, tutto chiuso. Mi sono cucato questa multa come fine di tutta l'istoria. E chiesta la rateizzazione, dice la procura, tra 2 mesi vi arrivano le rate da pagare. Passano 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi. 7 mesi, 8 mesi, 9 mesi, 10 mesi, 11 mesi, 12 mesi, un anno, un anno e mezzo. Allora io dico alla mia assistente, senti, chiama la procura, perché non è che per forse ci siamo trasferiti in Sardegna, è passato tutto la procura di Sardegna, boh, che ne so. Chiama e dice, guarda, io sono l'assistente di Martin, del reverendo Martin, e dice, guarda, vogliamo sapere che cosa è successo con la rateizzazione, non sia che forse noi abbiamo mandato la lettera con il cambio di domicilio, e ci sembra strano che non arrivi niente, ci sei un attimo, guarda che non c'è nessuna multa a nome di Martin Cavì. Le dice, beh, forse a nome di Chiesa Cristiana di Pavia. Niente. Dice, mio assistente che è molto intelligente, ha detto, forse ho dato male il nome io, richiamo. Mi chiama e dice, pastore, non c'è più la multa. Dico, cioè? Mi dice, non trovano il tuo nome, non c'è più il tuo nome nella procura di Pavia. Ho detto, mi stai prendendo in giro? Mi dice, no. Chiamo l'avvocato, ho detto, senta, avvocato, non c'è più nome nella procura di Pavia e per quello non arriva la rateizzazione della multa. Ma questo è possibile? Mi dice, guarda, in Italia tutto è possibile. Ma con Dio niente è impossibile. E mi dice, ma se non ti è arrivato niente, dico, non chiamare più. Questo è un miracolo, mi dice. Questo è un miracolo. Quello si chiama la misericordia di Dio. Sai che cos'è la misericordia? C'è la grazia e la misericordia. La grazia è il bene che non ti meriti. La misericordia è quando Dio ti toglie il male che ti meriti. Mi meritavo la multa, posso darti tutte le giustificazioni che tu vuoi, che nel nome del regno di Dio, eccetera, è tutto quello che tu vuoi, ma ho sbagliato, e se tu copri le tue colpe, non puoi prosperare, dice la Bibbia, ma se li confessi, li abbandoni, ottieni misericordia. Vuol dire che quel male che ti meriti, Dio te lo toglie, ma tu devi confessare le tue colpe. E non ho mai negato fin dall'inizio, ho sbagliato, ho spinto in un edificio che non era completamente destinazione di uso, che era compatibile alla nostra, ho fatto un campetto di calcio tagliando alberi che non avrei dovuto tagliare e ho messo dei tubi innocenti che non avrei dovuto mettere. Mi sono impuntato sotto il nome del regno di Dio e ho sbagliato. Ho sbagliato. Spero non sbagliare più. Pregate per me. Devo dire che quell'azione è stato un strumento del diavolo per far seminare cizania tra la gente. E alcune persone dicono, ma tu sai chi è Martin? Tu hai letto il giornale di chi è Martin? Guarda, già giudicare è una cosa abominevole per i figli di Dio. Perché con la misura che tu giudichi, tu sarai giudicato. Ma poi giudicare dall'aver sentito dire è il peggio del peggio. È il peggio del peggio su un figlio di Dio. Quello, ricordati, informati bene, e se qualcuno ti viene a parlare male di qualcun altro, dile a questo fratello, tu sei disposto a dire queste cose di fronte al fratello di cui tu stai parlando male? E se ti dice no, come così sarà, tu dille, allora a me non mi interessa, questa mormorazione tienitela tu. Amen? Bene. Adesso sì, dopo che abbiamo fatto un'introduzione, d'aver sposato mia moglie che è tedesca, che ho conosciuto in Olanda, ci siamo trasferiti in Sardegna, in questo bel spazio, un mezzo ettaro con una bella villa in mezzo, abbiamo due pecore, due oche, due cani, un gatto e tutto un sacco di fratelli che vengono a essere ministrati. Il nostro ministero principalmente è basato sulla rivelazione della parola di Dio, la guarigione dell'anima e la liberazione, che in molti casi produce come risultato la guarigione fisica. Perché molti problemi fisici nascono del problema nell'anima. E quando tu sistemi il tuo passato, spesso i problemi vengono guariti. La Bibbia dice che un cuore abbattuto è un tarlo alle ossa. Se tu analizzi la vita di Giobbe, e ne parleremo un po' di quello oggi, a un certo punto lo trovavi tutto malato, tutto con la carne che gli cadeva, tutto pieno di vermi, e le dicevi, ma che cosa è successo? Da quanto tempo sei così? E lui ti avrebbe detto, beh, da 3 mesi che sono così, da 1 mese che sono così. E se tu gli chiedevi cosa è successo 1 mese fa, lui ti avrebbe detto, beh, ho perso tutti i miei beni, io ho perso i miei figli, e la indemoniata di mia moglie voleva che maledicesse Dio. E ora vedi che prima che Satana possa colpire la tua salute, deve colpire il tuo cuore. E per colpire il tuo cuore tocca i tuoi beni e le cose che sono care intorno a te. Per quello devi conoscere le strategie del diavolo. Se tu non conosci le strategie del diavolo, un demone sconfitto può avere la meglio nella tua vita. E oggi smascheremo il diavolo, soprattutto in questa città. Il nemico ha cercato di fare alcuni attacchi prima di venire, ed è tutto qui nella mente. Mia moglie ha avuto un incidente con la macchina, oggi mi ha chiamato al mediodia, uscendo, una macchina a tutta velocità, non l'ho visto, anche se veniva piano, l'ha preso di fianco, è tutto a posto, le bimbe stanno benissimo, mia moglie sta benissimo, la macchina è un po' malconciata, devo portare mia moglie più spesso nei viaggi, così la macchina mi dura di più. Ma vedi, queste cose sono dardi infuocati. Ora, cioè, l'incidente che era un attacco del diavolo, no, non è un attacco del diavolo, è che lei doveva essere più attenta e guardare di tutti e due i lati, per quanto veniva piano. Se è nervosita, vai a sapere, forse le bimbe che... Boh, non lo so, adesso quando tornerò capirò, ma ecco il dardo infuocato del nemico. Non perché non funziona la luce, è un attacco del nemico. No, non è un attacco del nemico, ci sarà qualche cavo che è rotto e la corrente non passa. A volte noi siamo così superstiziosi, così ignoranti nelle cose di Dio, così mistici. L'altro giorno ero a passare di fronte a una chiesa evangelica e c'era Satana che piangeva. Ho detto, Satana, cosa c'è? E lui mi dice, questi qui mi danno la colpa di tutto, io non c'entro niente. Ah. Ora, esiste il diavolo, certo, ma non diamolo un credito che non si merita. Se la Bibbia dice che è sconfitto, fidati. Il problema non è il diavolo, il problema è la tua conoscenza. Sapete che Cristo ha sconfitto il diavolo? Chi sa che Cristo ha sconfitto il diavolo? Quanti lo sanno? Vuol dire che noi possiamo vincerlo. È vero? Dillo col cuore. Dillo col cuore. Non è vero. Vedi? Se io muovo i tuoi sentimenti, noi siamo basati sulla ragione e il sentimento. Se io muovo i sentimenti ti faccio dire cose senza che tu utilizzi la ragione. Tu non puoi sconfiggere il diavolo. Né con la fede né senza la fede. Tu non lo puoi sconfiggere perché me l'hai detto prima. È già sconfitto. Sì, adesso amen. Prima amen. Medita quando... Usa la testa, non è un optional. Dobbiamo utilizzare il cervello quando tu leggi la Bibbia, perché se tu non la comprendi non puoi portare frutto. Il frutto è direttamente connesso con la comprensione della Sacra Scrittura. La Bibbia dice in Matteo 13 che il seminatore è il predicatore, il terreno è il cuore, il seme è la parola. Io in questo momento sto predicando la parola. Ora, io posso predicarti alla ragione o posso predicarti al cuore. A volte ci vuole un po' di grinta, esci, alzati, cammina, su, ce la fai perché Dio te l'ha promesso. Sì, ma se Dio te l'ha promesso è la ragione, non è il sentimento. Il sentimento è, ce la fai, su! Ma il problema è che se tu non hai la ragione, è come cercare di vincere una partita senza allenarsi. Ho fatto l'allenatore. Quando la partita era molto, molto pari, allora a metà tempo, dai ragazzi, forza, grinta, dobbiamo vincere! E allora li caricavi emozionalmente affinché quando entrassero con una marcia in più. Ma se il giocatore non si allena, è inutile parlare i sentimenti. Se tu non mediti la parola di Dio e la semi nel tuo cuore, è inutile il alleluia, Noi abbiamo bisogno di usare la ragione. La Bibbia dice che quando il seme, quando uno ascolta la parola e non la comprende, vuol dire che se tu non stai comprendendo quello che io sto predicando, la parola entra nel cuore e dal momento che tu la comprendi viene il diavolo e la ruba. Perché il diavolo ci tiene tanto a rubarla se tu non l'hai capita? È un seme che contiene la vita di Dio, quel seme. E se quella parola tu la comprendi, entra nel cuore. E poi entri nella presenza di Dio e cominci a irrigare il tuo cuore. Perché uno semina e l'altro naffia, ma Dio dà la crescita. E allora la vita di Dio comincia a crescere, se tu la comprendi. La Bibbia dice che quelli che hanno l'ascoltano e la comprendono producono 30, 60 o 100. Quanto è importante comprendere la Scrittura. Vai alla Bibbia per vedere se quello che ti dico nasce dalla Bibbia. I Tessalonicesi, se non mi sbaglio, erano dei spiriti nobili. Perché? Perché quando Paolo parlava loro indagavano per vedere se veramente le cose stavano così. Noi crediamo un sacco di stupidaggine. Abbiamo un sacco di misticismo dentro la Chiesa, che non ha un libro, un capitolo, un versetto. E quello non viene dalla fede. La fede viene dalla parola. Se quello che tu credi non viene dalla parola, allora non ti può produrre la fede. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. La Bibbia dice, coraggio, ne avrete tribolazione, ma io ho vinto il mondo. Per quello la fede non vince il diavolo, vince il mondo, e il mondo è sotto il diavolo, al diavolo lo ha conciato per la fede Cristo, adesso io devo vincere il mondo, per mezzo della fede. La fede non vince il diavolo, lo resiste. La fede è uno scudo che ferma i dardi infuocati che arrivano nella tua mente. Io vengo da una vita di sport, ho fatto anche il buttafuori, ne ho fatto di tutti i colori. Adesso faccio il butta dentro. E a un certo punto il Signore mi salva, smetto di giocare al rugby e dico, vabbè, andiamo alla scuola biblica, che noia. Cioè, che bello la gioia di Dio, ma sai, boh. A un certo punto vedo un posseduto, che non è posseduto, non esiste la parola posseduto nella Bibbia, indemonizzato. E non è che il demone è dentro. Io possiedo un iPad, ma non sono dentro l'iPad. Vuol dire che ho diritto legale su questo iPad. Il demone non ha muscoli, è spirito. Il demone mi può muovere questo da qui a qui. Il demone ha bisogno di un uomo per muovere qualcosa, perché noi abbiamo la capacità non solo di muovere una bottiglia, ma di spostare le montagne. E a questo serve la fede, a spostare le montagne nella tua vita, quando Dio ti parla. Prima volta che ho visto questa scena, ho detto, cos'è? Cos'è? Mi dice, ah, un posseduto, posso provare. Allora, io non vedevo che era un figlio di Dio, io vedevo il demone che si manifestava nella persona. Mi ricordava le vecchie partite di rugby, lasciatemelo a me, esci fuori, urla e grida, esci fuori, voglio, esci fuori. 3 ore, esci fuori, poi vomitava, tossiva e in base a quello arrivavamo alla conclusione che era libera. Ma la vita non cambiava. E mi dicono, questo è un demone, questo è uno dei peggiori demoni. Perché sono secondo le specie, questo è vero, ma sono tutti sconfitti. C'era questo posseduto con lo spirito di ingordigia. Combattimento, 3-4 ore, esci fuori, 3 ore alla fine, esci fuori, va bene, ma prima dammi un biscotto. È stata una delle liberazioni più difficili che ho. Mi sa che c'è qualche spirito di ingordiglia qui. E allora quando l'ho visto per la prima volta, mi è piaciuto la cosa. Poi sentivo la chiamata in quello. Ma il problema è che poi, studiando la Bibbia, ho notato che non è, alla luce della parola di Dio, la Bibbia dice, andiamo alla parola di Dio. La Scrittura dice, allora vediamo. Vediamo. C'è un passo che dice, allora vediamo se lo trovo per voi, no, era prima, scusate, ah, devo connettermi, non mi vedete adesso? Riuscite a vedere? Ok, allora. Hai connesso il modem? Qualche sguido tecnico, scusate un attimo. Sì, è connesso, in teoria dovrebbe... No, non mi appare. Datemi due secondi, eh.
È un attacco del diavolo.
Allora, vediamo se adesso sì. Dai. Signore, nel nome di Gesù, voilà, vedi come utilizzi, vince il mondo. Tu vinci il mondo. Basta usare il nome del Signore per alcune situazioni. Ok, là, perfetto, benissimo. Allora, la Bibbia dice, leggete, se riesce a leggere, non grandisco un po', si vede bene. Ok, potete seguirlo anche sulle vostre Bibbie, volendo, e prendete appunti, potete segnare i passi biblici. Allora, la Bibbia dice che Eli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamento ci condannavano, e lo ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. Noi sappiamo che ci ha lavato dei peccati, ci ha tolto dal regno delle tenebre, ci ha trasladato nel regno della luce per mezzo del sangue di Cristo, e ha tolto la condanna. La condanna è una delle prime cose che tu hai bisogno di togliere dalla tua vita per il sangue di Cristo, se vuoi lasciare il passato. Perché ogni volta che tu sbagli, se tu non ti rendi conto che il sangue di Cristo ti ha lavato di tutti i tuoi peccati, tu ti sentirai in condanna. Il motore del credente è l'amore di Dio. La fede stessa opera per mezzo dell'amore. Puoi avere fede senza amore? Puoi avere fede senza amore? Dove è scritto? Certo che puoi avere fede senza amore. Davide dice, se avrei la fede di spostare le montagne ma non ho amore, non sono nulla. Come faccio ad avere fede senza amore? Riempiti della parola di Dio, perché la fede viene dalla parola. Puoi avere amore senza fede? Puoi essere pieno d'amore e non avere fede? Certo, altro che. Ora, l'amore è illimitato, perché viene permesso dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è Dio e Dio è amore. Quando tu ricevi Dio, non ricevi un pezzettino di Dio, tu ricevi tutto Dio, perché tutto lo Spirito dentro di te. Vuol dire che tu hai limitato l'amore che hai dentro di te. Ma la fede è per misure. E questa fede tu la devi coltivare, la devi moltiplicare. I discepoli vengono da Gesù e dice, aumentaci la fede. Aumenta. E Gesù cosa dice? Quanto vuoi? 3 litri? 4? Dice, se tu hai fede come un granello di senape. Perché? Perché la parola è come un seme che viene depositata nel cuore. Se tu la comprendi, quella parola produrrà la fede. Ora, l'amore è il motore del credente. Se tu hai condanna, tu non ti presenti davanti a Dio, ti senti separato da Dio. Sai che cosa ti separa da Dio? La legge. Voi che credete che vi volete giustificare per mezzo della legge, voi siete separati da Dio, dice in Galati capitolo 5. Siete caduti della grazia. Ora, quando io vivo per, guarda come sono bravo, sei la persona più separata da Dio. Perché stai dicendo, io sono bravo. La legge, le tue opere, non potranno mai compiacere a Dio. Ci sono un sacco di opere che noi facciamo che non portano nessun frutto davanti a Dio. Solo le opere della fede. Vuol dire che Dio mi parla e io li metto azione. E ti dice, perché senza fede è impossibile compiacerlo. Dio fa un passo, Gesù fa un passo e si battezza. Lui non aveva bisogno di battezzarsi. Era il battesimo del ravvedimento di Giovanni. E di che cosa doveva ravvedersi Gesù Cristo? Forse di una sola cosa, di non aver detto ai genitori a 12 anni che rimaneva nel Tempio. E per 3 giorni sono stati angosciati. E lo trovano e dice, come ci fai questo? E dice, bisognava essere le cose di mio padre. Ma di quel giorno è rimasto sottomesso ai genitori. Forse di quello. Ma poi del resto, che pentimento doveva fare? Era senza peccato? Ma quando esce delle acque, perché fa quel passo di fede, si apre il cielo, e che cosa scende? 2 cose scendono. La prima? Lo Spirito Santo, in forma di colomba. La seconda?
La parola.
La parola, bravissima, bravissima. Prima scende lo Spirito, poi viene la parola. Se tu vuoi la parola, hai bisogno prima di essere pieno dello Spirito Santo, perché la parola è la spada dello Spirito Santo. Per quello è così importante che prima di leggere la Bibbia, tu passi tempo forse a pregare nello Spirito, a cercare il volto di Dio, una bella canzone di adorazione, perché pensate che si adora prima e poi si va alla parola? Dov'è scritto nella Bibbia che prima si deve cantare e poi si raccoglie l'offerta e poi si va alla parola? Sai che anche se non è scritto nella Bibbia ha molto senso? Perché? Perché quando io adoro, la parola è la spada dello Spirito Santo. Vuol dire che sto irrigando il mio cuore. Quando tu vai a seminare, prima di seminare, devi irrigare la terra. Dopodiché do l'offerta. Perché? Perché dove è il tuo tesoro, lì c'è il tuo cuore. Vuol dire che se io voglio che quella parola entri nel mio cuore, devo dare, devo mettere il mio tesoro qui. Non puoi pretendere che entri la parola se tu non metti il tuo tesoro, perché la parola entra nel cuore, dove è il tuo tesoro, lì c'è il tuo. Dio non ha bisogno dei tuoi soldi. Tu hai bisogno di dare il cuore lì, a lui, ma non puoi separare il tuo cuore dal tuo tesoro. Ti ricordi quando eri innamorato? Di tua moglie? Quante cose li compravi? Eh? Le aprivi anche la porta, galanteuomo. E poi? Non è che noi non siamo più innamorati, perché quello è l'amore umano che è una chimica. Ma l'amore di Dio è un comandamento. Perché? Perché non è il mio amore, è l'amore suo. Io devo riempirmi dell'amore. Non dice se te la senti ama a tua moglie. Mariti, amate. Non esiste io non amo più mia moglie. No, tu hai deciso di non amarla più, perché l'amore non è tuo, è quello di Dio. Oh, io so che sei lì seduto. Guarda. Comunque, tornando a noi, notate che abbiamo detto la fede, l'amore è il motore del credente, per quello prima cosa Cristo ti ha lavato di tutti i tuoi peccati. Se Cristo ti ha lavato non essere più in condanna, sbaglierai, ci puoi giurare che sbaglierai. Paolo ha detto niente di buono c'è nella mia carne, niente, niente, in te non c'è niente di buono, niente. Lo vuoi capire o no? In te. L'unica cosa che c'è di buono si chiama Spirito Santo. E tutte le cose buone vengono dall'alto. Se tu vedi qualcosa di buono in quello che è a fianco, è perché quello viene da Dio. Per quello in noi non c'è niente di buono. Se non c'è niente di buono, perché ti senti male quando sbagli? Sai perché ti senti male? Perché stai guardando te e non Dio. Quando ero in una scuola biblica, avevo dei problemi con tutti, con tutti. Non perché Dio ti ha salvato, tu sei a posto. Era il processo dove dovevo imparare a morire te stesso. E così come il ferro affila il ferro, l'uomo affila l'uomo. E quello che non ti piace nel tuo lavoro te lo ha messo Dio. Cambia il lavoro. No! Te l'ho messo io quello lì. Tuo marito viene da Dio. Ma tu non conosci mio marito. Ma tu lo conosci Dio? Tu devi conoscere la parola? Poi chiarirò qualcosa su questo. Comunque, allora, se quell'amore viene perso, c'è condanna nella tua vita. Per quello smetti di sentirti male con te stesso. Il perdono più difficile che c'è, sai qual è? Il perdono di te stesso. Perché sempre lì, io non sono degno. E dopo aver litigato con mezzo mondo mi chiama il direttore e mi dice: Martin, non è possibile, tu stai avendo problemi con tutto il mondo, il regno di Dio è pace, e pace, pace, P-A-C-E, pace. E sono andato tutto battuto, sono entrato e ho detto: Signore, tu ti sei sbagliato, hai scelto la persona sbagliata, io no, ci ho provato con tutti i miei sforzi. E io non sono la persona, oh, ho fallito, oh Dio, ho fallito. E lo Spirito Santo mi parla e mi dice: togli quello sguardo di te stesso, fissa lo sguardo in me, continua a camminare, perché la trasformazione nella tua vita viene non quando tu ti sforzi per cambiare, perché se tu cambi con i tuoi sforzi dovrai mantenere quel cambiamento. Ma se è Dio che ti cambia di gloria in gloria, allora sarà dolce e leggero. Ma perché Dio possa cambiarti, tu hai bisogno di fissare lo sguardo in Cristo. E togliere lo sguardo di te stesso. Finché hai lo sguardo in te stesso, sei tu e la tua capacità. E in noi non c'è niente di buono. Che gioia. Sto spiegando bene o è colpa mia? Ok. Dobbiamo mettere una videocamera qua, così si vedono loro. A volte non è facile. Allora. Notate che ci ha lavato dei peccati. Se tu vuoi essere liberato dal passato, che è il tema di questo discorso, una trasformazione, devi uno smettere di condannarti. Sapere che sei in Cristo lavato di tutti i tuoi peccati. Poi dice, scusate, ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce. Ora nota che Cristo che cosa ha fatto? Ha? Principati e potenze ha fatto? Trionfando su di loro. Ora a un certo punto sono entrato in crisi quando ho letto quello. Perché? Perché quando vedevo una manifestazione, chi faceva pubblico spettacolo di un figlio di Dio, chi era? Satana. Un demone. Avete mai visto una manifestazione? Avete mai visto? Se la metti alla luce della scrittura c'è qualcosa che non quadra. Soprattutto se tu leggi Ebrei 2,14, poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e carne, e li pure ha similmente partecipato per, con la sua morte, colui che aveva il potere della morte, cioè, lo ha? Ora, in greco vuol dire, come stai? Vuol dire reso a nulla, non distrutto perché è ancora in giro, ma è reso a nulla. La domanda, se è reso a nulla, come riesce a fare quello? Come riesci a fare un pubblico spettacolo dei figli di Dio? E io mi pongo le domande, soprattutto quando studio la Bibbia. E mi sono detto, allora, chi ha fatto pubblico spettacolo di chi? Punto di domanda. E se Cristo l'ha sconfitto, come mai c'è tutto questo combattimento? Tutti abbiamo un'influenza demoniaca. Perché il mondo è sotto? Tutti ne hanno, chi di più di meno, e spesso tu non ti rendi conto. Perché se Pietro quando viene, Gesù dice la volontà di Dio, e Pietro viene contro la volontà di Dio e dice che Dio non permetta, questo non accadrà mai, che Dio non permetta, questo non accadrà mai. Ha messo Dio, non perché Dio è nella tua bocca, quello che dici viene da Dio. E Gesù cosa le dice? Si volge pieno d'amore? E dice Pietro, ai 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 ai. Qui hai fatto cilecca. Giusto? Cosa le dice amorevolmente? Satana, allontanati da me. Non hai senso delle cose di Dio, ma tu hai senso delle cose di uomini. Ma chi stava parlando? Senti, per avere un'influenza demoniaca non è che devi vomitare verde. Tu non sai chi è seduto a fianco a te. O dietro di te. Sai che se io prendo autorità nel nome di Gesù e comincio adesso a sgridare i demoni, c'è qualcuno qui se si manifesta? Ma la domanda è, a che cosa serve? Se tu sai che hai qualche disturbo, non è che ti devi manifestare perché ti aiutano. Tutti abbiamo bisogno in qualche senso di una liberazione, cioè di qualche trauma del passato. I traumi del passato, noi siamo come una casa. Piena di arriviamo a Cristo, eravamo cassa del diavolo. Un demone quando esce, dice, quando viene cacciato via, dice, va nei luoghi deserti cercando riposo. I luoghi deserti è dove c'è il diavolo. I luoghi deserti è dove ti parla il diavolo. Il diavolo vuole venire a bombardarti. Nel deserto Satana è venuto a parlargli, a Gesù. Dove c'è l'acqua, quando esce delle acque, allora la voce dello Spirito Santo scende. Perché le acque sono anche la presenza di Dio, che disetta la tua anima. E lì, stavo parlando del deserto, ma ho perso il filo, mi è venuto un flash. Quando sale è nel luogo deserto, scusatemi. Sapete che io avevo grossi problemi di dislessia quando ero piccolo? Sai che la conoscenza ti gonfia? Ma quando tu sai che la conoscenza che hai è di Dio perché sai che non è capacità tua, ti mantieni molto umile, guarda. Comunque, quando il demone esce, va nel luogo deserto e a un certo punto dice, non trovando riposo, tornerò a casa mia. Vuol dire che noi eravamo casse del diavolo. Quando tu non hai Cristo nella tua vita, tu appartenevi legalmente al diavolo. Eri casa del diavolo. E i demoni avevano diritto legale nella tua vita. Di far che cosa? Bombardare la tua mente con i radi infuocati. Sono pensieri in prima persona. Quando una persona ha un'influenza demoniaca, tutto quello che fa il diavolo è bombardare la mente. Una manifestazione è una sequenza? No. Un seguimento. Un... non la conseguenza? La conseguenza o una successione, ecco, di dardi infuocati nella mente della persona, che fanno sì che il demone in prima persona ti fa sentire i suoi sentimenti. Quando tu hai ti do un esempio pratico. Quando tu hai ricevuto Gesù Cristo nella tua vita, che cosa hai sentito? Ora vedi, sai quando ci sono problemi dentro i credenti? Quando tutto quello che tu hai sperimentato prende il posto della parola di Dio. E ora tu dai più credito a quello che hai visto che a quello che è scritto. C'è gente che dice che un credente non può avere influenza demoniaca. La domanda è, quanti posseduti hai liberato tu? Dio mi ha chiamato a dare risultati nella vita, non a predicare teoria. Io voglio che Dio mi faccia vedere che quello che predico è la verità, perché se io non riesco a dimostrarlo, allora c'è un problema. Tutto quello che non puoi dimostrare è da mettere in dubbio. Quando una persona ha un'influenza demoniaca, è perché c'è un trauma del passato. Quando veniamo a Cristo, Dio ci ha pagato a prezzo caro, noi diventiamo tempio dello Spirito Santo. E quando hai ricevuto Gesù Cristo, ricevi lo Spirito Santo. E ci sono nuovi sentimenti. Ti ricordi? L'amore di Dio? Ti ricordi? Questo amore. Eri tutto innamorato. Ma non era il tuo amore, era l'amore agape di Dio. Ma lo sentivi in prima persona. È vero o no? La gioia. Sentivi una gioia. Ah, questa gioia. È la gioia del Signore, non è la tua. E la gioia del Signore è la mia. Ma tu la sentivi in prima persona. Non è che diceva, oh, sento la gioia del Signore, sento, è proprio il Signore. No, lo sentivi come una gioia tua. Era esuberante, la pace di Dio. Tutte queste cose sono dentro di te. A un certo punto qualcosa è successo che ha cominciato a menguare. Ma non è che hai perso lo Spirito Santo. Tutto lo Spirito Santo è dentro di te. Quando tu togli il tappo della fortezza, quello che è dentro di te comincia a sgorgare nella tua vita. È tutto qui il combattimento. Tutto qui. E non è contro un demone sconfitto. È contro le fortezze. Lo andremo a vedere adesso. Ora, quando Cristo ti acquista, noi veniamo a casa. Se tu acquisti una casa, la casa è direttamente connessa con il proprietario precedente, nella situazione in cui tu la trovi. Se Satana era il proprietario, come arrivi tu a Cristo? Pieno di topi e di spazzatura. Come la terra all'inizio, era vuota, tenebre e caos. E allora Dio, per mezzo della parola, deve cominciare a mettere ordini, così come ha fatto all'inizio della creazione. In 6 giorni Dio ha messo in ordine l'universo. Poi in 6 giorni Dio mette in ordine la tua vita? Se lo fa con l'universo, lo può fare con te? Sì o no? No. Se lo può fare, perché non l'ha fatto fino adesso? Sai perché? Perché la natura non ha libero arbitrio. Tu sì. Lui Dio dice sia la luce, e la luce fu. Si separano le acque della terra e così fu. È vero? Dio dice, vengano fuori la vegetazione e così fu. Dio dice, ci sia la luce maggiore per il giorno e la luce minore per la sera e così fu. Dio dice e così fu. Dio dice kun e kun fu. Tutto quello che Dio dice, poi ve la spiego, non preoccupate. Tutto quello che Dio dice nella creazione accade perché la creazione non ha libero arbitrio. L'hai capita dopo quella, vabbè. Allora, il problema è che noi abbiamo libero arbitrio e quando Dio dice qualcosa a te, è come tu reagisci che determina quello che Dio può fare. Tu puoi ogni cosa in colui che ti fortifica. Io posso ogni cosa. E così fu. Vita e morte nel potere della lingua. Per le sue ferite noi siamo stati guariti. Amen! Io sono guarito nel nome di Gesù. E così fu. Ci vuole ovviamente lo Spirito Santo, perché se non c'è lo Spirito Santo quella parola è morta. Molti vogliono senza la speranza, senza l'attiva gioia di questo evento, la speranza di Dio. Senza quella aspettativa grande, molti vogliono raggiungere le promesse, senza lo spirito. E allora è tutto ragione, non c'è il motore che è il cuore. E tu ripeti come il pappagallo, ma così non funzionano le cose di Dio. C'è bisogno della rivelazione che illumina. E allora quando lei ha la rivelazione, così fu. Il problema è che se Dio dice, tu puoi ogni cosa in colui che ti fortifica, e tu dici, ma io non posso. E ecco che allunghi i tempi. Finché capisci che tu non sei il centro del mondo, che deve essere Cristo il centro della tua vita. Allora cambia l'impostazione mentale. Comunque, nota che Cristo lo ha distrutto, lo ha spogliato, Satana ci ha spogliato all'inizio della creazione, Cristo è venuto, ha spogliato il diavolo e adesso mi dice rivestitevi per mezzo del rinnovamento della mente. Come detto all'inizio, se tu non rinnovi la mente, Dio ti cambia il cuore, ma è la mente che ci trasforma. Ma siate trasformati, dal greco metamorfos, da dove viene la parola metamorfosi, siate trasformati mediante il rinnovamento della mente. La trasformazione accade in due modi, per la parola di Dio e per lo Spirito Santo. La Bibbia dice che dove c'è il Signore e lo Spirito, dove c'è lo Spirito, lì c'è libertà. E noi tutti, come guardando in uno specchio, siamo trasformati di nuovo metamorfosi per l'azione dello Spirito di gloria in gloria. Allora vedi, la trasformazione accade per lo spirito e la parola. La combinazione di tutti e due ti trasforma di gloria in gloria. Qual è la tua parte? Quanto sforzo devi fare? Medita la parola. Medita la parola. Adesso andiamo alla parte pratica, dove facciamo manifestare tutti i posseduti, così vi svegliate un po'. Allora, quando veniamo a Cristo, questa parte è importante, perché tu devi capire come è Satana. Se tu non capisci come stanno le cose con il diavolo, tu vivrai nella paura tutta la tua vita. Le darai in credito un demone sconfitto che non ha. Satana è stato spogliato, è stato distrutto. È stato sconfitto. E tutti diciamo amen, amen, amen. Ma la domanda è, come mai me li sta suonando? La testa. La testa. Ora, lo ha distrutto. Veniamo a Cristo, siamo pieni di spazzatura, che sono le ferite del passato, e siamo pieni di topi o influenze demoniache. A motivo delle ferite, a motivo dei patti che hai fatto. E sì, conoscerò la verità ti farà libero. Sì, la libertà è connessa con la conoscenza, ma dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. Vuol dire che la combinazione della parola con lo Spirito è quello che mi rende libero. E non tutti, quando vengono a Cristo, sono liberati del passato. Chi è in Cristo è una nuova creatura, dice la Bibbia. Sì, ma poi Paolo, se continua a leggere qualche versetto più avanti, dice io vi parlo come ambasciatore di Dio. Siate riconciliati con Dio. Come? Non che nuova creatura? Andate a trovarlo nella Bibbia. Perché tutti conosciamo chi è in Cristo una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. Ma leggi due versetti più avanti, dove lui gli dice io come ambasciatore non vengo al mondo, vengo a voi a dirvi riconciliatevi con Dio. Come fa un credente a non essere riconciliato con Dio? Ora, se io ti dico adesso, quanti sono riconciliati? Io sono convinto che più di uno alza la mano. Adesso avete paura, fate bene. Io no. Sai perché non sei riconciliato? Guarda questo, Colossesi capitolo 1. Ecco. Colossesi. Vi consiglio questo programma per studiare la Bibbia. Colossesi capitolo 1, versetto 21. Poi vi do il nome, se venite adesso. Dice, e voi stessi, che un tempo eravate strani e? Nella? Con le vostre opere malvagie. La nuova riveduta dice, voi eravate nemici, strani nemici, nei pensieri e nelle opere malvagie. Dove eri nemico tu da Dio? Nel modo di pensare. Ravvedimento, sai cosa vuol dire? Cambio pensiero. Cambio pensiero. Tu eri nemico di Dio perché non avevi una mente rinnovata e non potevi, perché ci voleva un cuore nuovo dove viene seminato la parola. Sì, ma se tu hai un cuore nuovo e non hai rinnovato la mente, è possibile che tu ancora non sei riconciliato con Dio? Guarda questo. Efesini 5, vediamo 14 se non mi sbaglio, dove dice non comportatevi più, 4, scusate, 4, 17, se non mi vale, ecco. Questo dunque attesto nel Signore, no, che non camminate più come camminano ancora gli altri gentili, nella vanità della loro? Come camminano i gentili? Nella vanità della loro? Ottenebrate nell'intelletto, estranei alla vita di Dio per là? Che in loro, che è in loro e per l'indurimento del loro cuore. Ma nota che loro camminano in ignoranza, strani alla vita di Dio. Qual è la vita di Dio? È la vita di Dio abbondante? E la vita di Dio non è abbondante? Cristo è venuto a dare vita e vita? È abbondante? È prospera la vita di Dio? È salute la vita di Dio? Hai mai visto Gesù che dice Lazzaro, alzati e cammina? Ora, e essere un buon padre la vita di Dio? Se il padre con la P maiuscola è dentro di me, posso essere un buon padre anche se mio padre è un pessimo padre? Certo, il problema è che tu puoi essere strano alla vita di Dio. A motivo di che cosa? Della vanità della tua mente. Noi eravamo nemici a motivo della mente, dei pensieri. Se tu non rinnovi la mente, tu hai un cuore nuovo. Ma sei ancora nemico, perché così come l'uomo pensa, così egli è. Se tu pensi come Dio pensa, la vita di Dio non sarà estranea nella tua vita. Vi sto edificando? Stai scendendo dal pero spirituale? Capisci perché a volte cose non funzionano e Dio non c'entra niente? Sai che Dio ci ha donato tutto già? Lo sapevi tu? Tutto ci è stato donato. La sua potenza ci ha donato tutto riguardo alla vita e alla pietà. Tutto, mediante la conoscenza. Ecco dove tu devi lavorare. La sua potenza, la Bibbia dice, l'uomo accresce la sua potenza mediante la conoscenza. E ora la conoscenza mi permette di attingere quello che mi appartiene oggi nel presente. Per quello molti credenti non vanno da nessuna parte. Perché non cambiano le priorità. Ho portato un po' di materiale lì che ti cambierà la vita, se tu li metti il cuore. Ora, notate che se noi viviamo tenebrati, una vita di tenebre, non è perché Satana è potente. Satana è sconfitto. Ora, se io ho bisogno di uscire da una situazione di tenebre, ho bisogno della rivelazione della parola di Dio. Perché la Bibbia dice che la rivelazione delle parole di Dio illumina, rende semplici e intelligenti. Anche se passasse per le valli della ombra della morte, il tuo bastone mi guiderà. Che cos'è il bastone? Geremia, cosa vedi? Vedo un bastone di mandorlo, hai visto bene perché io veglio sulla mia parola per mandarla ad adempimento. Vuol dire che quando Dio ti dà una parola, Lui veglia sulla parola. Affinché vada adempimento. Ma da parte mia, io ho bisogno della rivelazione di quella parola, perché lampada ai miei piedi la tua parola, ma quella rivelata, non quella memoria. Date un ciapone. Svegliati, di. Sveglia. So che volete la parte dei posseduti e tutto quello, ma ti posso garantire che questo è importante. Ho bisogno di creare una base su questo. Noi tutti vogliamo la guarigione dell'anima, tu non sai quello che sto passando, ascolta la guarigione dell'anima. Io ho venuto di lontano per ascoltare Martin, sì, io ho venuto di più lontano di te, per dirti che è importante, ma c'è qualcosa che è molto più importante, che si chiama la conoscenza. Se io non riesco a aprire la fame, tu devi andare qui con una porta del passato chiusa, ma se tu non hai il desiderio di rinnovare la mente, il tuo presente è direttamente connesso con il tuo passato. Tu sei il risultato del tuo passato. Il passato non lo puoi cambiare, ma puoi cambiare l'immagine del passato, nel presente. Ma se tu vuoi il futuro di Dio, devi rinnovare la mente. Perché anche se tu chiudi il passato, continuerai a fare delle scelte che non ti porteranno da nessuna parte. Ricorda questo, vuoi il futuro di Dio, rinnova la mente. Se rinnovi la mente, avrai il futuro di Dio. Ora, tornando a noi, che ora è? Sono le 5 meno un... A che ora facciamo la pausa? Eh? Alle 5? Facciamo 20 minuti e poi la seconda sessione cominciamo con i posseduti. Ok, così. Facciamo, finisco questo. Vi sto edificando. È prezioso quello che vi dico? E il mio popolo perisce? State acquistando conoscenza? Perché se vedi come stanno le cose, Satana non ti frega. Ora, mi sa che faremo una conferenza di queste parti, perché c'è troppo da insegnare. E il tempo è poco. Ma lo faremo in futuro. Se il Signore vuole, e io credo che Lui vuole. Ora, tornando a noi, come è Satana oggi? Andiamo a vedere com'è Gesù. Com'è Gesù secondo te? Com'è Gesù secondo te? Vuoi sapere com'è Gesù oggi? Vediamo com'è Gesù e che cosa accade se oggi tu vedresti Gesù. La Bibbia dice, mi voltai per vedere la voce che mi aveva parlato con me e come mi fui voltato vidi 7 candelabri d'oro e in mezzo ai 7 candelabri uno simile al figlio di uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro al petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come la bianca lana, come neve, e i suoi occhi somigliavano alle fiamme di fuoco, e i suoi piedi erano simili al bronzo lucente, come se fossero arroventati in una fornace, e la sua voce era come il fragor di molte acque. Egli aveva nella sua mano destra 7 stelle, e dalla sua bocca usciva una spada di doppio taglio, acuta, e il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. Quando lo vide, cadde ai suoi piedi come morto. Quanti vogliono vedere Gesù? Vogliamo vedere, sei sicuro che vuoi vedere? Se tu vedi Gesù com'è, se Gesù si manifesta qui, tu cadi come morto. Vuoi un abbraccio tuo, Signore? Sei sicuro? Vuoi sentire? Chiedetele, sai a chi gli è apparso Gesù? A Paolo, sulla via di Damasco. E com'è stato l'incontro? Ciao Paolo. Come stai? Quando lì è apparso, lui è stato capao, boom! Come la luce del sole. Quando Gesù apparirà, noi saremo come lui. Perché tu sarai così quando lui arriverà. Ma tu devi capire quanto è grande il tuo Dio. Ma questa immagine, se te rimani qui, di fronte a qualunque situazione che tu avrai, tu sai che se lui è con me, chi è contro di me? Ora, andiamo a vedere l'altro. Dopo che Cristo l'ha spogliato, dopo che ha distrutto, cioè reso nulla e ne ha fatto pubblico spettacolo. Se io ti dico come è Satana oggi? Stavo ministrando una nonna. Satana, come, se io metto Satana qui, come me lo descrive nonnina? Mi dice, il sangue di Cristo! Dopo convertita. Prima convertita avrebbe detto, ma nonna santa! Ha cambiato il modo di parlare, ma era spaventata prima e era spaventata dopo. Come è Satana oggi? Guarda questo. Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea nella parte estrema del nord, salirò sulle parti più alte delle nubi, sarò simile all'Altissimo, invece sarai precipitato nello Sheol, nella profondità della fossa. Quando accade questo? In Apocalisse 12, quando racconta che c'è stato un combattimento nel cielo, ma non ci fu più spazio per Satana in quei luoghi. E fu buttato giù. Per quello Gesù dice, vedo Satana cadere come un fulmine. Perché? Perché grazie al suo sacrificio è stato spogliato e è stato messo sotto i nostri piedi. Ma da sotto i piedi lui vuole salire nella tua testa. La sua progenie, dice nella Genesi, ti schiaccerà il capo, Gesù Cristo. Ma lui ti morderà? Come fa a mordere il calcagno di Cristo? Sai quando morde il calcagno? Quando morde a te, morde a lui. E dice a Paolo, perché mi perseguiti? Lui lo stava perseguitando Gesù. Sai cosa devi fare tu perché Satana non ti morda? Lui è stato destinato a mangiare la polvere della terra. Lo sapevi tu? Per quello devi lavarti con la parola i piedi. Perché tu sei purificato con il sangue di Cristo tutto, ma i piedi, per questo Gesù ha dato un esempio, quella polvere te la devi togliere ogni giorno con il lavacro della parola. La purificata, dice la Bibbia. Ogni giorno c'è il pane quotidiano. Ogni giorno devi permettere alla parola di toglierti Satana dai piedi. Sai come fai a toglierti Satana dai piedi? Quando lo tiri lontano dalla tua bocca. Vita e morte nel potere della lingua. Come fa Satana a ucciderti quando tu non hai conoscenza? Sai come fa? Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Sappiamo che chi è venuto a rubare, uccidere e distruggere è chi? Satana, come lo fa? Quando non hai conoscenza, tu parli male. La Bibbia dice che la lingua è come un fuoco che brucia il ciclo della vita. Tu rovini la tua vita con quello che dici. Ogni volta che tu dai ascolto a quel dardo infuocato in prima persona e non lo fermi con la fede. Tu non cambi mai! Tu non cambi mai! Gli dice a tuo marito. E poi a chiedere, Dio cambia mio marito, cambialo. E Dio ti dice, senti, mettiti d'accordo perché io lo cambio o non lo cambio? Perché io voglio cambiarlo, ma tu cominci a dire che non cambia. Ora, Cristo l'ha spogliato, lo ha messo sotto i suoi piedi, quanti ti vedono ti guardano fisso, ti osservano attentamente e dicono, e questo è l'uomo che faceva tremare la terra, che scuoteva i regni, che redusse il mondo come un deserto, distrusse le sue città e non lasciò mai andare liberi i prigionieri. E questo qui, se tu vedessi Satana oggi, diresti, è questo qui quello che mi ha rovinato la vita. Sai che lo Spirito su di me mi ha unto per predicare, guarire i cuori spezzati e far liberi i prigionieri? E quell'unzione dentro di te? Uno, salvezza, due, guarigione dell'anima, tre, liberazione. Isaia 61, questo è l'ordine di Dio. Se non viene guarita l'anima, non è un lavoro, non è un lavoro che Dio può fare. Da quel che intuisco, se raccoglie l'offerta, posso... Ok, dico qualcosa di importante, prima di fare la pausa e raccogliere l'offerta. Ora, se tu vuoi che questo produca nel tuo cuore, la Bibbia dice dove è il tuo tesoro, lì c'è il tuo cuore. Adesso andremo alla parte pratica e vedremo alcune ministrazioni. Vedremo anche delle guarigioni fisiche, vedremo delle liberazioni in maniera dolce e leggera e vedremo anche delle guarigioni dell'anima. Non posso farlo a tutti, ma spesso quando accade una persona, lo Spirito Santo comincia a operare. E se la situazione che tu hai passato è simile a della persona che sarà ministrata, tu potrai sperimentare nel tuo cuore la guarigione dell'anima. Lo vedremo.
Amen. Facciamo una piccola pausa, 10 minuti, e poi riprendiamo la seconda parte. Grazie.